La radio della Varese nascosta.
Buongiorno, siamo in linea con la nostra prima trasmissione e prima puntata della nuova iniziativa, nuovo progetto su RMF, la radio di Varese Nascosta. Che cos'è la radio? È la nostra radio. La Varese Nascosta invece è una interessante, bella iniziativa che sta riscuotendo molto successo. È lanciata ormai da un anno,
da circa dieci anni.
È rimasta un po' nascosta, è un sordina all'inizio, però adesso sta prendendo veramente, dilagando, direi. E quindi non potevamo ignorarla, anzi l'idea è venuta anche a me, e presento il mio ospite d'onore e organizzatore di questa trasmissione, che è Luigi Manco, presidente dell'associazione, e con il quale abbiamo pensato appunto di mettere in onda una serie di puntate una volta alla settimana, con vari ospiti che di volta in volta parleranno di argomenti diversi. Oggi, essendo al debutto, direi che l'argomento è proprio la Varese nascosta.
Certo.
Mettiamola in luce questa Varese nascosta, anche se in luce è venuta da sola, perché ha ormai 30.000 follower,
superato
il traguardo di 30.000 follower, e quindi Luigi Manco ci racconta com'è nata, come si è sviluppata e oggi che cosa sta facendo questa associazione.
Sì, come dico spesso in puntate del genere, è un qualcosa che nasce per gioco, se vogliamo. Si tratta di un'idea, come dice il titolo stesso del gruppo Facebook, di un'idea di Andrea Badoglio, compianto Andrea Badoglio,
che ho conosciuto molto bene, è stato un amico,
purtroppo è venuto a mancare, di Andrea Badoglio e mia. Ci troviamo con esattezza, lo ricordo con precisione, l'1 agosto del 2015 da questa guglia. Eravamo in coda, a dire il vero, e guardando dentro, la fatalità ha voluto che fossimo proprio davanti all'ingresso di questo negozio di materiale edilizio, e si intravedeva chiaramente
quella famosa guglia di cemento, ricorda molto il Duomo di Milano.
Sì, ma infatti eravamo molto conosciuta, però all'inizio tutti si chiedevano un po' di magari una cosa abbandonata e un rudere. Invece questo è soltuello che rimane del vecchio cimitero di Masnago, dell'antico cimitero di Magnago. Non è altro che è il monumento funebre della famiglia Verragiola di via Caracciolo. Passando da qui siamo in coda, guardiamo, io dicevo però Andrea, guarda, lui mi spiega, no? Mi spiega appunto quello che sto dicendo adesso, si tratta del vecchio cimitero di Masnago, e lì sotto ci sono le tombe.
Ma come mai è rimasta inglobata in questo cantiere? Non so come definirlo.
Quello che per anni, e che tuttora io mi sforzo di far capire, che il fatto che si trovi in quella collocazione lì sia una cosa positiva, perché è protetta. Il negozio, il personale, soprattutto la proprietà, ha fatto un bel lavoro, quello di proteggere questa guglia purtroppo dagli atti vandalici che ci sarebbero necessariamente stati. È inutile che cerchiamo di mentire, vediamo anche altri monumenti, altre situazioni lasciate un po' incustodite, che sono veramente preda. Lo stesso castello di Belforte, si entra facilmente, si devasta, si imbratta e tutto il resto. Ricordiamo la chiesa di Castelmonte recentemente
devastata. Sono innumerevoli questi
Quindi,
danni.
Questo monumento invece è lì ancora intatto, io
però
ritengo
poco fruibile adesso, e poi poco, non parla, è veramente nascosto.
Sì, noi l'abbiamo fatto diventare come nostro simbolo, perché l'idea nasce da lì. Quando si parlava di questa principessa che probabilmente era ancora sotto, cioè, che poi magari era ancora nella cripta, che poi magari non sarà vero, ma neanche l'abbiamo mai cercata, anche perché non avremmo il potere per farlo, però quando noi sentiamo parlare di questo, il pensiero va, chissà quante cose analoghe ci sono a Varese, chissà quanti misteri, perché non creiamo un qualcosa? Sì, Andrea ed io sulla stessa linea, allora cominciamo a studiare cosa facciamo, un sito, facciamo un giornale, facciamo un quotidiano, facciamo dei documentari, tutte robe ovviamente complicate perché servono, a prescindere dalla parte economica, ma sicuramente servivano autorizzazioni, servivano conoscenze che in quel momento non avevamo e il nostro entusiasmo non poteva aspettare tanto. Il 10 agosto dello stesso anno, 10 agosto, prendi la data è abbastanza certa anche quella perché è quella che compare sul gruppo Facebook, improvvisamente ci viene l'idea. Gruppo Facebook. Allora, va benissimo, come la chiamiamo? La Varese segreta, la Varese che non c'è, la Varese passata, accadde a Varese, la Varese nascosta. Partiamo con la Varese nascosta. Andrea, mi ricordo ancora adesso che si mette sul cellulare e inizia un pochino a creare, a fare tutte le procedure. E creiamo questa Varese nascosta, numero uno, iscritto numero uno Andrea, iscritto numero due Luigi Manco, Andrea Badoglio, Luigi Manco. E da lì...
Ma è stata un'associazione proprio codificata o informale?
No, era un gruppo Facebook, punto. Gruppo era Facebook, soltanto un gruppo Facebook. Nel giro di pochissimi giorni avevamo centinaia di iscritti. Quello che hai detto prima, esplosa immediatamente questa associazione. Questo gruppo Facebook, non siamo ancora associazione all'epoca, mi ricordo che la Carla Tocchetti fece il primo articolo sulla provincia, sulla Varese nascosta, che come immagine in copertina aveva l'aguglia. Quindi ovviamente perché siamo rimasti molto 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 legati a quell'aguglia per motivi ovvi. Anche adesso stiamo cercando di recuperarla, grazie, questo qua devo dire anche la disponibilità dell'impresa, della società che ha lì il materiale. Andiamo spesso, contiamo di fare dei documentari e da lì ripartire un po', non soltanto con l'aguglia ma con tutto quello che riguarda la Villa Baragiola, che sempre, come sappiamo, è un patrimonio di Varese.
Comunque, molto bella, tra l'altro io la frequento spesso, sì, perché vado, sì, a fare le passeggiate, porto i cani a cui piace molto giocare,
veramente
lì,
bellissima, veramente.
Ed è uno dei tanti gioielli di Varese. Tra l'altro Villa Baragiola ha proprio una storia importante, come un po' tutte le ville di Varese, però Villa Baragiola era una delle più importanti, anche delle più grandi, poi si è ridotta nell'estensione del parco soprattutto.
Sì, diciamo che per rimanere lì era un cimitero vero e proprio, dove eravamo noi a fantasticare, poi distrutto dai bombardamenti nella notte dall'1 e il 2 aprile del 44. Quello che rimane, tra l'altro, questa guglia miracolosamente illesa. Non so se ti è capitato di andarci, se è capitato a chi ci ascolta. C'è soltanto un po' la pietra spaccata, va bene.
Beh, non l'ho mai vista da vicino, in realtà la vedo dal giardino di Villa Baragiola, dal vialetto. Però tante volte anch'io mi domando, diciamo, ma come mai nascosta, è finita lì?
Sulla Varese nascosta abbiamo tutto il materiale, l'unica cosa che possiamo dire è che c'è questa pietra funebre, questa che ricopre l'ingresso della cripta, che è un po' danneggiata.
Ma della famiglia, però, quindi
della famiglia. Allora, non abbiamo ancora ben capito, ci stiamo lavorando, pare che sia di proprietà della società di piastrelle, di impresa di edilizia che c'è lì in zona, però non abbiamo ancora capito. Sta da dire che sono disponibili, ci fanno entrare, la custodiscono, la proteggono. Allora, recentemente ci hanno detto che ogni tanto va qualcuno che la vuole comprare, perché probabilmente pensa che sia un pezzo portato a sé. Sì. Poi non so se stiamo parlando di leggende popolari e la verità, però è anche simpatico raccontare questi aneddoti. E comunque nasce così la Varese nascosta. Partiamo. Che poi la Varese nascosta non è altro che la gente.
Ecco, ma diciamo che oltre a te chi è che alimenta questo sito?
In quel periodo lì eravamo noi due, basta. Siamo sempre stati noi due per un po' di anni. Poi Andrea Badoglio viene a mancare e mi ritrovo veramente da solo. Anche perché nel frattempo il gruppo era veramente cresciuto. C'erano tante persone che scrivevano, che l'invito che facevamo sempre con Andrea era quello di guardare la città, alzate, tirate sulla testa, guardate i palazzi, guardate quello che vedete, fotografate, mettete sulla Varese nascosta, e da lì è venuto fuori di tutto, sono venuti fuori aneddoti di ogni genere che sicuramente la gente ha accolto in maniera positiva, tanto che siamo diventati diverse migliaia nel giro di pochissimo.
Ecco, il filo conduttore di questi interventi, di queste post anche su Facebook e di queste foto sono quindi monumenti, vie, luoghi, ricordi legati al passato, anche al presente, come
qualunque cosa che ti può sembrare strana, qualunque cosa più che strana nascosta, no?
Che magari non tutti i varesini neanche conoscono, ecco.
Ma assolutamente, anzi, io credo che uno dei grossi, se vogliamo, meriti, il merito della gente, non è della Varese Nascosta, o meglio, Varese Nascosta in quanto contenitore della gente che sono i veri amministratori della Varese Nascosta, sono loro, sono i 30.000, che poi non saranno 30.000 ovviamente, perché tanti interagiscono, altri sono dormienti, altri invece magari leggono soltanto.
Beh, ma quelli, ecco, che scrivono, chi sono?
Col passare del tempo, come dicevo, tolto in questo momento c'è il Fausto Bonoldi, che conosciamo tutti bene, il grande storico
caporedattore alla Prealpina,
della Prealpina,
e col quale ho scritto un libro su Varese.
Anzi, bellissimo, bellissimo davvero, che non è altro, diciamo che Fausto Bonoldi, tutto quello che c'è sui social proviene dai suoi libri.
Sì, ecco,
tutto. Io anche quando tu vuoi mettere, sì, ogni tanto facciamo qualche coperta nuova, ma lui racconta.
E Bonoldi lo dobbiamo portare qua in trasmissione, un po' restio, però.
Tra l'altro, recentemente lui è stato nominato.
Lo andremo a intervistare.
Per forza, no, non lo obblighiamo, anche perché adesso è il vicepresidente della Varese Nascosta, è obbligato, mi sembra.
No, poi il mio coautore di Milano Varese, quindi non posso nasconderlo lì.
Tutta mia la città. La città, questa notte un uomo piangerà.
Sì, una delle scoperte, personalmente, poi c'è da dire che in quel periodo lì fece una scoperta che magari per tanti era scontata, ma non per tutti, no? I famosi buchi, chiamiamoli buchi fori, del Bernascone.
E cos'è? Perché non erano noti, io questi li ho conosciuti, io arrivo da Milano, ormai, anche se sono tanti anni, dal 96 che abito qui, quindi siamo ai 30.
Adesso siamo nel 2024, ma posso assicurare che in quell'epoca lì, nel 2015, 2016, non era così scontato che tutti sapessero cosa fossero. Magari tanta gente adesso ancora, perché non tutti hanno Facebook, che è il nostro canale principale di diffusione. Però 30 maggio 1859 il maresciallo, il fermaresciallo Urban spara contro la città per punirla per il fatto di aver ospitato, di aver accolto Garibaldi. E provoca queste canonate, che non solo sono su Bernasconi, sono anche su una parte della chiesa. Quindi andavano, molti temevano che con il restauro qualcuno le coprisse, invece no, ovviamente
vengono preservate,
andavano preservate, certo, però quello per fare un esempio, per fare uno degli esempi principali, e da lì siamo partiti con di tutto di più, non soltanto cose storiche con tanti riconoscimenti, ma anche con leggende, favole, tutto quello che poteva riguardare Varese. Questo noi entusiasmava tantissimo. E poi, come dicevo, purtroppo Andrea viene a mancare, rimango da solo, e il gruppo, anche per un periodo, perché un discorso proprio emotivo, proprio per ci fu un impatto emotivo sulla città che poche volte ho visto nei miei 42 anni a Varese. Io ho molti di più di 42, però sono arrivato 42 anni fa, quindi ovviamente questo fece accrescere ancora di più le persone, che entrarono decine e decine e decine, fino a che non ci fu la necessità di chiamare a raccolta tutti gli amici storici di Andrea. E quindi abbiamo Paolo Musaio Soma, Damon Zangheri, Max Barbieri, se mi dimentico qualcuno scusate, Roberto Milanesi, amici storici, datemi una mano. Da lì inseriamo la Paola Molinari, importantissima nel corso degli anni per la Nascosta, la Natalia Rovere, anche lei molto molto importante, e la Varese Nascosta cresce sempre più, fino a un punto di diventarci un po' stretta. Il gruppo Facebook, che sarà sempre il nostro biglietto da visita, però ha bisogno di un qualcosa di più, qualcosa che valorizzi, anche perché il materiale che c'è su questo gruppo è veramente veramente tanto ed è veramente importante. Ci sono degli aneddoti, io sento parlare ancora oggi alcuni studenti universitari che dicono, poi specifico bene cosa intendono, che hanno fatto la tesi universitaria sulla Varese Nascosta. È chiaro che quello che c'è sulla Varese Nascosta non potrebbe servire a fare una tesi vera e propria, ma gli spunti vengono presi da lì, che poi uno approfondisce su altri canali magari più... più...
Beh, gli argomenti sono enormi, adesso lo dico anch'io, siamo due immigrati, forse, sì. E forse proprio chi non è nato a Varese forse è più portato ad approfondire,
mistero, sì.
Perché le proprie città si conoscono sempre un po' meno, si dà per scontato. E tante volte quello mi viene in mente la famosa lettera scomparsa, il racconto di Edgar Allan Poe, che sì. Tutti cercavano questa lettera scomparsa che poi era appoggiata sul camino.
Bravissimo.
Tante volte ciò che è nascosto ma ce l'abbiamo sotto gli occhi.
È proprio questo il discorso, ma sai ancora ad oggi quante persone, magari metti qualche foto, non lo so, per esempio adesso mi viene in mente il Via Morosini.
Sì.
Via Morosini, lo conosciamo tutti, la casa degli Omeoni. Ci sono queste due figure, questi due giganti, che a Milano ce ne sono tantissimi, che tengono sul balcone, almeno apparentemente. Sai quanta gente, quando continui a mettere la foto, ti dicono: sono passato 300.000 volte da lì, non li ho mai
guardati.
Rimane ancora il mistero delle tartarughe in Piazza Montegrappa, quindi sui colonnati di Piazza Montegrappa, ancora quello, così rimane come rimane il mistero delle frecce sotto i portici di Via Moro, queste frecce che indicono più o meno verso, sì. Nessuno ha capito cosa servono, noi ogni tanto le proponiamo lì, che cosa saranno mai, c'è qualcuno che sa dirci qualcosa? Ogni tanto certi misteri.
Però devo dire che questo anch'io ci sarò passato su mille volte, non le ho mai notate, non ci ho mai fatto caso.
Portici di Alzo Moro, guarda, sì. La tartaruga sono in alto su Piazza Montegrappa, dopo il negozio ex Verga, mm-hmm. Per esempio anche quella è una cosa che non si sa il perché, però è lì. Lì, noi ogni tanto, adesso sto cercando le foto per far vedere ai nostri amici, il palazzo poi questo palazzo, chi non ha mai visto il palazzo di via Fabio Filzi, palazzo di via di Vermi, questo è un palazzo, certo. Che è su tutte le riviste di architettura, ma non soltanto a Varese, nel mondo.
E questo in effetti si nota, la sua storia non la so.
Questa storia, ecco, queste situazioni qua, tu magari lo fotografi perché è bello,
sì,
poi c'è sicuramente...
Devo dire, delle poche costruzioni dell'architettura contemporanea, sì. Riuscite a Varese.
Guarda,
che
ti
non
dico,
è stata
noi mettiamo, io nel 2018, 12 marzo 2018, camminando, vedo questo palazzo, certo. Lo fotografo, Varese tra via Filzi e via Solferino. Questo palazzo di forma ottagonale, qualcuno sa dirmi qualcosa? Perché io nel 2018 non sapevo cosa fosse.
Io anche nel 2024 oggi non lo so.
E anche mi rispondono, cioè è di Luigi Vermi, questo importante architetto, che non ha soltanto questo palazzo, c'è anche neanche un via Mazzini, ci sono anche in altre zone della città, probabilmente a Sanfermo c'è qualcosa che riguarda questo architetto, ed è vero, se poi a guardarle ci sono queste cupole, chiamiamole così, inconfondibili, però devo dire che questo fa sì che la gente si interessi alla città, anche se devo dire che poi Varese riguarda anche il territorio.
Ecco, parliamo anche del territorio, perché il territorio di Varese è molto vasto, molto e vasto. Molto articolato,
sì,
molto,
sì,
variegato,
sì, sì,
se
sì,
pensiamo che andiamo da Saronno fino al confine Svizzero, Luino, Maccagno, Pino,
sì,
e quindi sono,
sì, 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 veramente,
Sesto Calende, sono realtà anche multiformi.
Per esempio anche il discorso, l'opera L'Elefante di Enrico Butti,
certo.
Chi non l'ha mai visto, Bregazzana?
Come la Bregazzana?
Eppure c'è proprio della famiglia Magnani, che sono praticamente
della Poretti,
gli eredi della famiglia Poretti,
certo.
Un elefante in bronzo, bellissimo, sono tutte curiosità che magari anche lì tanti c'è l'elefante, andiamo a vederlo, certo. Quindi
lì fanno anche visite guidate ogni tanto, ho visto che,
senza parlare poi dei personaggi che abbiamo, no, a prescindere da tutto abbiamo poi tanti personaggi famosissimi che la Varese Nascosta ricorda ogni giorno, c'è una rubrica della Varese Nascosta, accadde oggi, noi tutti i giorni diciamo quello che accadde a Varese tot anni fa.
Ecco, no, a proposito, te ne parlavo prima mentre entravamo alla trasmissione, avete ricordato il professor Stella, Angelo Stella, che è stato uno dei più importanti studiosi di Alessandro Manzoni, che ho conosciuto molto bene. Avevo fatto con lui un articolo sul calendario della famiglia Busina. E mi aveva l'avevano andato a trovarlo a Travedona Monate e mi aveva parlato proprio del Manzoni a Varese, perché Manzoni fu a Varese e la ricordava anche bene. C'è una lettera in cui la paragona, si trova in Toscana e guardando i colli senesi dice: mi ricorda un certo, se la memoria non mi inganna, e descrive il paesaggio varesino, cosa che sicuramente ai senesi magari ha fatto un po' rizzare i peli sul braccio, perché si sa che loro sono un po' si ritengono i più belli del mondo, però e tra l'altro a Travedona Monate c'è la tomba di questo Antonino, che era un nipote di Manzoni, e c'è una lapide, mi aveva portato proprio a vedere, certo, una lapide deteriorata, purtroppo la foto invece si vede benissimo, di questo nipotino, e la lapide aveva tutta una dedica scritta proprio da Manzoni. Quello è veramente nascosto e meriterebbe, tra l'altro, ecco, un tema sicuramente un po' come il tema della Guglia, il restauro, il recupero di certe cose abbandonate a Varese.
Ma assolutamente, ce ne sono talmente tanti. Abbiamo la tomba dei Teplitz che stiamo cercando di...
un'altra cosa lì a Sant'Ambrogio. Sicuramente questa tomba, che tra l'altro è di un artista importante che ha affrescato la cappella di... come si chiama, dove vanno i papi in vacanza? Era un artista di un certo pregio, peccato che sia proprio lì tenuta su con le...
Sì, che poi in effetti non...
Con le stampelle questa tomba.
No, come... Sì.
Castel Gandolfo, ecco, non mi vedi, ha decorato Castel Gandolfo, e c'è questa raffigurazione un po' enigmatica, tra l'altro, di un santo, sembra quasi un mago, c'è un fondo di stelle.
Assolutamente, abbiamo veramente, veramente di tutto e di più. Abbiamo, per dire, l'ultimo sopravvissuto del Titanic. Anche lui è qui di Varese, era, quindi adesso vi cerco proprio anche riferimento per andarlo a cercare sul gruppo, se volete. Si tratta di questo personaggio molto importante di Arcisate, Emilio Portaluppi, che è uno degli ultimi superstiti del Titanic, come per quanto riguarda anche, sto saltando di palo in frasca,
no, ma è bello, così,
per saltare anche aspetta che ti faccio vedere un'altra cosa molto molto interessante, che in effetti uno dice, sai, il furto della Gioconda.
La Gioconda è tutto un capitolo importante della storia varesina, questo non c'è dubbio.
Infatti, quanti non sanno che il personaggio che ha fatto il furto era di Marchirolo. Cioè, e quindi non solo poi che l'aveva rubato, perché secondo lui doveva...
Vincenzo Perugia.
Che l'aveva derubato perché secondo lui era stato trafugato.
Sì, e si credeva che fosse stato rubato.
Invece così poi di lì c'è tutta una leggenda.
E poi ma sai, c'era quello che si chiamava, aveva sopravvissuto, il Mutandaro. Era un ristorante, non so se c'è ancora, forse sì. Dove venivano, era collezionava mutande e lui era anche un cultore di Perugia, aveva tutti gli articoli, tutti i giornali, tutto ciò che era uscito su questa vicenda. Di questa vicenda che ha interessato un po' tutta anche l'aneddotica italiana, nazionale. Era il 21 agosto 1911, era un lunedì, giorno di chiusura del Louvre, quando Vincenzo Perugia entrò e si diresse tranquillamente al Louvre, alla Gioconda, la staccò dal muro, se la mise sotto braccio
con disinvoltura,
e uscì senza che nessuno gli facesse caso. E così la Gioconda sparì e solo dopo... Un paio d'anni,
1913,
un paio d'anni lui cercò di metterla in vendita, e questo collezionista fiorentino fiutò il fatto che potesse trattarsi davvero della Gioconda scomparsa, della Monna Lisa rubata dal Louvre, e lì arrivarono ad arrestarlo e a condannarlo, anche se lui si divenne quasi un personaggio
famoso,
eroico, anche perché era
patriota,
era un patriota, certo. Anche perché allora non era vero, perché la Gioconda fu portata regalata dallo stesso Leonardo al re di Francia, che lo ospitava, e quindi non è sicuramente una delle opere, che peraltro sono anche tante opere d'arte sono state rubate in Italia, ma questa no, e quindi tornò ufficialmente dopo aver fatto un giro anche a Milano, venne esposta e poi si dice però che non è detto che fosse stata restituita quella originale, che in realtà anche il gallerista magari ha già giocato su, e che abbiano mandato un falso, e che l'originale si trovi ancora a Dumenza.
Certo.
Io sono andato anche a vedere, a cercare, avevo fatto un articolo su questo.
C'è chi andiamo dice di sapere, che la,
beh, lui l'aveva tenuta in casa, usava come tavolo.
Sotto il tavolo,
sì,
certo.
E quindi chissà, magari è rimasta lì, anche se poi lui, questo non me lo ricordavo, lo guardavo adesso, era tornato a Parigi, praticamente si era stabilito in Francia, e è morto lì in un borgo di Parigi,
sì. 8 ottobre 25,
esatto, sotto falso nome, non falso nome, anzi aveva usato un suo secondo nome ed era tornato in Francia.
Sì, che poi ho detto erroneamente, Marchirò invece era di Dumenza,
Dumenza.
Lui, sì, in effetti destò molto scalpore, ovviamente non solo, tanti credettero veramente che si trattasse di un'opera trafugata, e certo. Nacque il famoso fenomeno del perugismo. Proprio perché era considerato in quel lì un patriota, e quindi andava quindi protetto e tutelato, no? Da tanti cittadini italiani, però poi sappiamo benissimo che così non fu. E, comunque, questo è uno dei grandi personaggi, famosi personaggi.
Tra l'altro venne arrestato Picasso per questo furto.
Oh, sì, Apollinaire, Picasso, furono
sì,
arrestati
Picasso
loro.
Picasso era stato sospettato di essere un ladro di opere d'arte.
Questo è uno dei tanti, veramente, anche un altro caso che mi ha veramente, mi ha meravigliato, perché l'ho scoperto da pochissimo. Ecco, chi non ha mai sentito parlare del cane a sei zampe della Shell?
Ma come no? Certo.
Ecco, è questo.
Non della Shell, dell'Agip.
Della Shell,
no,
dei tempi.
Il cane a sei zampe dell'Eni, dell'Agip.
Sì, diciamo
la
che...
La Shell è olandese, l'Eni è italiana.
Aspetta, sì, sarà così, vediamo un
certo, lo so, lo conosco benissimo, Brogini si chiamava.
Sì, Brogini fece questo...
Era un concorso che venne lanciato da Enrico Mattei, che era il presidente dell'Eni, per trovare un simbolo all'Eni, alla società, e all'Agip, perché
dell'Eni, il simbolo. E d'altra parte questo l'ho scoperto, almeno per la Varese nascosta era un qualcosa di sconosciuto, tant'è vero ho capito anche perché ha sei zampe il cane.
Vediamo se lo dici giusto.
Le quattro ruote dell'auto e le due del guidatore, in teoria è questa la spiegazione.
Io lo so diverso, è più artistica. Allora, intanto Brogini era un artista, era un vero artista, uno scultore, ha fatto delle opere serie, e non ha voluto partecipare con il suo nome, ma perché si vergognava e lo riteneva poco serio per un artista, un professore d'arte, e ha fatto firmare questa proposta a un suo allievo.
Sì.
Allora, intanto c'è il cane a sei zampe, è ripreso dal futurismo, un'opera futurista,
certo,
di Boccioni, mentre e la fuoco che invece il fuoco che esce dalla bocca del cane è probabilmente una reminiscenza di quadri, di un tema artistico raffigurante i domenicani, sì. I cani di Dio erano detti, che lanciavano fiamme dalle fauci che bruciavano gli eretici,
sì.
E questo è la commistione tra questi due elementi artistici. storico-artistici, quindi un cane veloce per la velocità e anche l'aspetto focoso del motore, che riprende un po' questa caccia alle streghe. Tra l'altro abbiamo parlato prima di caccia alle streghe, non è la caccia alle streghe, i domenicani cacciavano soprattutto gli eretici, però e comunque anche questo è una ricchezza, per parte dei tesori nascosti di Varese.
Ce ne sono davvero tanti,
si bisognerebbe ricordare questo Broggini, perché adesso lui aveva fatto anche delle opere che sono esposte in alcuni musei, non mi ricordo più bene quali, è una ricerca che si può approfondire.
Sì, ma infatti no, è un personaggio che comunque, per quanto riguarda, ripeto, la Varese nascosta, poi come vedi tu lo conosci, lo conosceranno tanti altri, era abbastanza... Non lo sapevano in tanti di questa cosa,
questo è logico.
Dell'Enis, in effetti, di questo sì logo. E anche questa è una scoperta che si fa grazie magari a un po' alla curiosità che abbiamo appunto trasmesso a tutti quelli che seguono il gruppo.
Certo.
Quindi stiamo parlando proprio di un qualcosa di personaggi, ne abbiamo.
Senti, prima parlavi... Ritorniamo, era Luigi Broggini, quello di cui sì. Era di Cittiglio,
certo.
Scultore, fece firmare a questo suo allievo Giuseppe Guzzi, e non si seppe che era lui fino a che non morì, perché fu proprio questo Guzzi a rivelare, morto nel 1983, Luigi Broggini, ma nessuno sapeva di questa sua...
Certo.
Di questo suo successo. Luigi Broggini, musei comunque c'è, a Firenze, a Tradate, al Museo di Legnano, quindi insomma, è un artista che ha una sua personalità. Volevo tornare però, visto alla storia, alla radice che hai raccontato della Varese nascosta, partiamo, è un tema sicuramente molto interessante, quello delle ville, abbiamo accennato anche a Teupitz, come tomba più che come la villa, naturalmente il tempo certo. È quello che è. Parliamo un pochino di Villa Baraggiola, che tra l'altro adesso ospita anche
una sede dell'osservatorio.
L'osservatorio, sì, certo. C'è il museo Tattile, ci sono degli uffici comunali ed è in corso di restauro e ristrutturazione, sì, importante tra l'altro.
Sì, sì, è una villa che risale poco dopo il 1800, almeno, poi mi faccio aiutare, non voglio fare quello che sa tutto, mi sto aiutando molto con le notizie sul gruppo, quindi se dico 1804, quindi perché l'ho letto, non perché posso ricordare tutte le date. Fu voluta proprio da questo Andrea Baraggiola de Bustelli, che era un avvocato del Canton Ticino, e quindi è quella che tutti sappiamo, è situata nell'area di Masnago, dove un tempo c'era appunto il cimitero. E questa, diciamo, che è stata di proprietà della Baraggiola fino al 1904, meglio, nel 1924 poi fu riunita un po' tutta la proprietà. I terreni passarono di proprietà di padre in figlio, ovviamente, finché poi non venne trasformata nel 1925, dopo la morte di Andrea Baraggiolo, venne trasformata dalla moglie e fu venduta poi al banchiere Giacomo Tedeschi, e fu ristrutturata questa villa, e in quel periodo, per un breve periodo, fu denominata Villa Alessandra in onore di questa signora Alessandro Pechino. Lì venne fatta, quindi venne costruita la dacia ungherese.
Ecco, che è ancora la cosa più che spicca di più nel giardino. Sì, questa costruzione un po' stranamente russa, fa pensare, è di legno, tra l'altro molto originale, dove c'è adesso sede il Centro Geofisico Prealpino.
Sì. Nel 1932 fu fatta, poi in effetti poi dopodiché i figli, quando morirono i figli dei tedeschi, decisero di venderla, di cederla al comune, anche perché presumo che fosse anche impegnativa mantenerla, quindi...
Sì, per fortuna che ha trovato questa destinazione, perché stava un po' andando in abbandono anche questo, tante volte... Adesso sì. Viene in mente Villa Milius, che sta aspettando ancora una destinazione, qualcuno che la che la voglia utilizzare come sede.
Sì. Diciamo che poi la famiglia era ovviamente roberata dai debiti, no? Nel 42, quindi passò, venne anche quindi acquisita in quel periodo lì dal seminario di Milano, arcivescovile di Milano, e poi nel 2001 diventa di proprietà del comune, dove c'è appunto il museo tattile, e adesso vedo che è oggetto di lavori di restauro, perché stanno lavorando.
Sì, è da qualche tempo che c'è un recupero di tutta quella l'ala, che tra l'altro è proprio l'ala più importante anche dal punto di vista architettonico.
Diciamo che è un altro patrimonio della città, che in questo caso vedo che però è stato salvaguardato, e lì è abbastanza accessibile, come dicevi prima, che anche tu ci fai spesso passeggiate.
È molto piacevole, perché è un bel giardino, c'è anche una specie di fattoria che è un po' adesso anche quella lì è un po' in rovina, però vedete c'è, aveva delle piccole attività di coltivazione.
Sì. Adesso un po' magari un po' ci sono un po' di lavori in corso, però anche in questo caso penso che quando saranno termineranno non faranno altro che arricchirla come zona.
Beh, ho accennato a Villa Milius, che avrebbe bisogno naturalmente di trovare una destinazione, perché è un altro punto bellissimo di Varese, che è rimasto a lungo in abbandono, e quando le cose vengono trascurate, poi diventa anche difficile. Se doveva essere la sede della Fondazione Marchesi, di Gualtiero Marchesi,
poi dopo è vero, ci lavorano talmente tanto, poi dopodiché, dopo quella morte ovviamente,
è tramontata quell'ipotesi lì, e quindi anche i lavori sono costosi, riguardano comunque opere che sono protette, anche tutelate dal punto di vista architettonico.
Sì, ma comunque devo dire che questa qua, bene o male, anche questa villa e anche soprattutto il parco, devo dire che è tenuto bene, ecco.
Il parco non è tenuto benissimo,
in decadenza,
però la villa non si può entrare, non è accessibile.
È una villa, tra l'altro parlando di una villa del 1700, quindi, che inizialmente si chiamava Villa Torelli Milius, esatto, però poi è conosciuta comunemente come fu uno dei beni che andò ai gesuiti, che poi una volta che l'ordine la Compagnia di Gesù fu soppressa vennero espropriati, quindi fu acquistata da questo nobile Francesco Torelli, che la trasformò poi in quello che però devo dire che rispetto a tante altre situazioni che ci sono sul territorio, questa è quantomeno accettabile, ecco.
Sì, beh, ecco, l'importante è trovare chi raccoglie queste eredità, perché i comuni naturalmente possono ricevere appunto l'eredità di una struttura, però poi gestirla e non è facile. Abbiamo visto la storia della caserma Garibaldi, per dire come è difficile insomma ammodernare e rendere fruibile alla città un luogo che era nato con altre destinazioni.
Purtroppo il anche problema è sempre quello, no? L'aspetto economico, che comunque tante volte
Varese naturalmente ha un bene, però anche un po' un onere, perché è un onore avere tante bellissime strutture,
vanno mantenute, poi
però anche un costo per la città mantenere
queste. Noi come abitanti del territorio vorremmo che tutto fosse bello restaurato, però i costi sono veramente tante volte, anzi quasi sempre, insostenibili, perché è bello, bisogna anche rimetterla a nuovo, si può anche, però poi va mantenuta, va
trovata. Il come rimetterla a nuovo, poi concludiamo, perché abbiamo veramente raccontato un po' abbiamo fatto andate a zonzo tra i tesori, ma però viene spontaneo, e mi viene in mente adesso questo grande cantiere che è in corso, ma bloccato anche questo dal sovrintendente della ex Cagiva, esatto, che è anche quello è archeologia industriale, e quindi c'era un progetto, poi all'inizio si va bene, poi invece ci hanno sono intervenuti sulla questione del capannone, se deve essere modificato, mantenuto così com'è, e anche questo è un'opera che abbiamo in realtà sotto gli occhi tutti, però poi non sappiamo bene neanche la storia, che non ti chiedo di raccontare adesso, perché
sentiamo nella politica, poi
se senza entrare nella politica comunque, ecco, sono Beh, la politica è quello che fa tutta la città, è l'amministrazione che riguarda tutti noi, anche certo. Varese Nascosta è una politica nel senso della città, di far conoscere la città ai cittadini e quindi le istituzioni poi devono recepire anche queste
indicazioni. Noi vorremmo che la città fosse più che conosciuta, più proprio amata dai cittadini, che il nostro patrimonio è veramente tanto, è importante, vorremmo appunto che ci sia un riconoscimento da parte degli abitanti, perché comunque c'è veramente, ho come la sensazione, questo è uno dei nostri rammarico come Varese Nascosta, che si tende a vedere sempre il bicchiere mezzo vuoto invece di valorizzare quello che abbiamo,
che è già bello pieno in realtà.
Sì, questo è vero, bicchiere è mezzo, è già tra l'altro non è mezzo pieno, ma direi che è tanto pieno. Esatto. Basti pensare quello che abbiamo, dai laghi al nostro Sacro Monte, alla Schiranna, a tutto quello, ai borghi che abbiamo nella provincia, penso Castiglione Olona, Arcumeggia, ci sono veramente delle preziosità che forse dovremmo apprezzare.
E poi ti aggiungo una parte che di Varese Nascosta, che Varese è nascosta anche altrove, cioè per esempio a Milano. Voi varesini sapete che la facciata del Duomo di Milano è stata progettata, disegnata da un architetto varesino, che l'organo principale della cattedrale di Milano è stato costruito da un'azienda di Varese, del territorio di Varese, e c'è molta Varese nascosta a Milano e anche altrove, perché poi io parlo da milanese che mi ho curiosità di conoscere la storia della città dove sono nato, nella quale Varese, e viceversa, c'è anche molta Milano nascosta a Varese.
No, ma assolutamente, ma basti pensare, senza andare tanto dal Milano, cioè abbiamo anche tutti gli scalpellini di Vigiù, famosi veramente in tutto il
Picassas
mondo.
Che hanno il Duomo di Milano, ci hanno lavorato nel corso dei secoli decine di vigiutesi, ed è un argomento che potremo trattare prossimamente.
Sì, certo.
Per oggi direi che abbiamo lanciato già tante idee, messo tanta carne al fuoco, ma ce n'è ancora
abbiamo
di più.
Abbiamo fatto un riassunto di quello che verrà.
Un po' anche una serata russa.
Vero, però quantomeno abbiamo incuriosito, spero.
Era l'obiettivo. Grazie a Luigi Manco, grazie alla Varese Nascosta.
Grazie.